come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui con la Zanzara alle 18:36 minuti. Vi do come al solito i numeri di telefono per intervenire in diretta: il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. La Zanzara è radio24.it. Andiamo a sentire i telegiornali. TG2.
Il presidente dei Vescovi Bagnasco torna sulle parole pronunciate ieri: non possono essere divisi, scrive oggi, il no all'aborto e valori sociali come il diritto al lavoro e all'integrazione degli immigrati. Liberi in Calabria, 3 boss arrestati a settembre, il giudice spiega: non c'è stato alcun errore, per me non c'è l'aggravante mafiosa. Ridotta a 16 anni in appello la condanna al ragazzo che in Calabria uccise la fidanzata, venne scarcerato fra le polemiche, poi di nuovo arrestato, il padre della ragazza al TG2, la giustizia non esiste. Sugli schermi arriva la coppia inedita, John Travolta e Robin Williams nel film Daddy Sitter, sono 2 amici appesantiti dagli anni alle prese con un'imprevista paternità.
Va bene, studio aperto.
Uccisa il giorno della scomparsa e forse violentata, conclusa l'autopsia sul corpo di Elisa Claps, gli inquirenti contano di recuperare nuovi elementi utili per identificare l'assassino. Con questa sinistra al governo dell'Italia saremo meno liberi e meno sicuri, così poco fa Berlusconi a Torino per la campagna elettorale ha detto: se guidassero loro il paese aumenterebbero subito le tasse. La parrucchiera alla Magliana. Abbiamo raggiunto Rachele, l'ex trans che ha raccontato di essersi operata con i soldi di Marrazzo.
Viva la Rai, che fa crescere sani. Viva la Rai. Viva la Rai, quanti geni lavori.
Allora, il centrodestra ha ottenuto un grandioso risultato con questa storia della soppressione dei talk show della Rai. Il risultato grandioso è quello della santificazione di Santoro. Pensate che grandissimo risultato. Santoro, che andrà in onda il 25 con questa trasmissione, che adesso addirittura potrebbe essere mandato in onda da Rai News 24 in un cortocircuito demenziale innescato sempre dal centrodestra alla Rai e dunque dal governo, e ottiene addirittura che cosa? Uno spot da Roberto Benigni.
Conosce Santoro?
Santoro
molto fazioso, è uno che vogliamo chiudere, è una trasmissione per chiudere questa trasmissione di Santoro, che è un personaggio fazioso di parte, molto brutto fisicamente anche, e quindi la vogliamo chiudere. Può dare il suo contributo, può dire: chiuda Santoro in russo, chiudete Santoro in russo, chiudete.
Pricroci e Santoro,
chiudete Ruotolo anche in russo.
Pricroci
e Ruotolo, grazie.
Grazie.
Pricroci e Santoro.
Spasiva.
Tovarish, compagno. Tovarish, sprisciamo a Santoro, chiudete Santoro.
Ancora Benigni.
Lei è russo?
Sì, un interview.
Un interview. Russia, paese della libertà, hai capito? Silvio, grazie. Russia, Putin, donne. No.
Adesso ricordi? Grazie.
A chi lo dai? A Putin? A Vladimir? No. A Vladimir? A chi?
A Medvedev.
Roberto Benigni con amore. Vi può dare un bacio perché io sono del partito dell'amore contro l'invidia e l'odio. Perché Margherita è buona, perché Margherita è bella.
Che gran risultato quello di aver fatto tornare anche Benigni a parlare di libertà, censura, queste cose qui. Alle prese Benigni in quest'altra parte dello spot per Santoro con una donna macedone.
She come from United States.
Macedonia.
Macedonia, yeah. Paese della libertà, 40 milioni di abitanti secondo Verdini, 8 secondo la questura, una cosa eccezionale. Arrivederci. Oh, quando hai bisogno, Macedonia. Ciao Santoro, ti aspetto in Macedonia.
Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can...
800 24 00 24 per chiamarci. Un ascoltatore, Luigi, mi scrive: Berlusconi abolisce e censura i talk show, ma lui interviene in tutti i programmi. Uno Mattina è il programma incriminato, e Berlusconi interviene con una telefonata. Io penso che nei prossimi giorni ci saranno anche il segretario del Partito Democratico. La magistratura imposta i temi, le cose affrontate da Berlusconi in questo intervento Uno Mattina poi sono le solite.
Tutti hanno, credo, potuto percepire una richiesta corale di libertà per il diritto al voto e per il diritto a non essere spiegati. Noi non siamo andati in piazza contro qualcuno, ma per qualcosa, perché non mi stanco di ripeterlo, l'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio.
Naturalmente la magistratura, eccolo qua, uno dei temi affrontati da Berlusconi.
Questa campagna elettorale si è snaturata perché il partito delle procure è entrato pesantemente in campo e ha dettato tutti i temi e i tempi di questa campagna, perché per cominciare hanno inventato un mese e mezzo fa una pretesa Tangentopoli che non c'era e che non c'è, cioè un caso singolo isolato si è fatto passare come un sistema generalizzato. Poi hanno cercato di distruggere il miracolo che abbiamo compiuto all'Aquila, hanno poi buttato fango su Bertolaso e sulla protezione civile e si è visto che non c'era niente di vero. Poi per terza cosa si sono inventati il rigetto delle nostre liste a Milano e Roma.
Ci sono polemiche sui giornali, non solo sui giornali, anche da parte del capo dell'opposizione, su Berlusconi e il cancro. Una frase detta da Berlusconi, credo, durante il comizio di sabato. La frase incriminata è questa:
più verde, e vogliamo garantire a tutti una sanità più efficiente con la prevenzione, con l'assistenza, con la ricerca. Vogliamo anche vincere il cancro, che colpisce ogni anno 250.000 italiani e che riguarda quasi 2 milioni di nostri cittadini.
È giusto o no parlare di cancro e dire l'obiettivo è quello di battere il cancro e dunque far guarire 250.000 persone, eccetera, eccetera, in un comizio elettorale alla vigilia delle elezioni regionali? Questo è il tema. Bersani molto arrabbiato.
Siamo all'irresponsabilità totale, cioè siamo un meccanismo di consenso per cui Berlusconi sta facendo da anni il surfista da una favola all'altra, da un'onda all'altra, su prima o poi arriva la spiaggia, e non si preoccupa nemmeno di tirar via da queste onde cose così delicate come è la questione dei tumori, del cancro. Io ho trovato agghiacciante questa affermazione, francamente agghiacciante, e non mi pare che possa essere giustificata col fatto che sta andando avanti la ricerca sul cancro. Cerchiamo di fare delle promesse che non offendono la dignità delle persone. Io non volevo neanche saltarci su, perché sono cose che a me fanno un po' rabbrividire.
Ancora Bersani.
Io non volevo neanche saltarci su, perché sono cose che a me fanno un po' rabbrividire.
Guarda,
che si arrivi al punto in un comizio di affermare
a me che conosco quel problema direttamente, ti posso dire che mi fa invece ben sperare.
Lo conosciamo tutti quel problema, direttamente o indirettamente lo conosciamo tutti.
Ancora Bersani contro Sacconi.
E se siamo in un paese moderno e civile, bisogna tenersi al di qua.
Non capisco il senso di questa polemica.
Di certe strumentalizzazioni.
Se il Presidente del Consiglio non è il leader di un partito di opposizione,
sì,
dà questo obiettivo e ritiene questo un
giusto,
e allora dov'è il senso della polemica?
Diciamo, è difficile che trovare qualcuno che non voglia vincere il cancro.
Ma perché non può essere condiviso? Non capisco.
Non confondiamolo col piano caso, con le due aliquote, o togliere l'IRAP, o togliere il bollo auto. Queste le lascio dire, ecco.
Eccoci qui, a proposito della polemica sull'aborto innescata dalle frasi del Cardinal Bagnasco di ieri, e poi ci sono state tutte le reazioni politiche. Non perdetevi questa tra le reazioni, che è quella di Rocco Buttiglione, che paragona poi nei fatti, nella sostanza, i radicali ai nazisti. Sentite.
Voi vedete, oggi i radicali sono all'avanguardia della battaglia a favore dell'eutanasia. Si comincia presentando dei casi pietosi. Un marito innamorato che uccide la moglie malata da una malattia gravissima e senza speranza per amore verso di lei. Rapidamente però si finisce con l'eutanasia obbligatoria per tutti quelli che sono diventati un peso per la società. Lo dico perché l'esempio del marito innamorato è tratto dal filmato di propaganda con il quale Adolf Hitler ha venduto a suo tempo l'eutanasia al popolo tedesco.
Adolf Hitler e la campagna dei radicali sull'eutanasia. Bah. Giuseppe, provincia di Chieti, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io la sento tutte le sere, però ieri sera ho cambiato canale perché sentivo il ragionamento che lei faceva con Busi, no? Lei dava spazio a Busi, uno che è stato cacciato dall'isola dei famosi, e questo Busi sembrava che non so che cosa avesse fatto, cioè quando lui in effetti sa solo parlare in modo volgare, sa solo dire cose, lui è fuori della realtà.
Giuseppe, mi scusi, lei vuole fare una critica a Busi? La faccia, sì. Questa critica a Busi? Perché
no, io voglio fare una critica anche a lei.
Anche a me, perché ho invitato Busi? Perché ho
invitato Busi. Inconsistente.
Guardi, Busi è una persona. Scusi un attimo, Giuseppe, mattina. Pronto?
I miei dipendenti, mi hanno detto, io ho 4 dipendenti, c'ho una piccola impresa. Sono geometra e la sento tutte le sere. Ieri sera ho cambiato canale.
Pazienza, Giuseppe, cosa le posso fare? Vedo che però stasera va benissimo, cioè ci sente, sono contento che lei ci continui ad ascoltare e non vorrei perderla come ascoltatore. Però lei deve capire una cosa, che Busi è una persona che ha fatto parlare di sé in questi giorni per quello che ha detto sul Papa, eccetera. Dunque è normale che possa essere intervistato qui alla Zanzara, non è una cosa così strana. Però io rispetto la sua opinione, soprattutto la rispetto come ascoltatore, e dunque se lei ieri ha cambiato, mi dispiace, magari ci troverà più interessanti un altro giorno. Giuseppe è una persona che ha fatto notizie, dunque noi la chiamiamo. Semplicemente questo, poi ha detto delle cose che possono essere condivisibili o meno condivisibili.
No, non sono condivisibili.
Vabbè, secondo lei non sono condivisibili, secondo no, altri
secondo
sono in parte condivisibili.
Io sono 4 dipendenti,
d'accordo. E vabbè,
e le dico
mi dispiace.
Un'altra cosa. Io farò. Non farò più l'abbonamento alla RAI assieme ai miei dipendenti, perché la RAI
perché?
La deve
mi scusi.
Smettere. No,
ma la RAI ha cacciato Busi, anche se poi non ci andava da 10 anni alla RAI, per cui lei dovrebbe essere contento della RAI.
Caccerei pure l'avventura, insomma.
Cacciamo pure l'avventura. Perché vuole cacciare anche l'avventura?
Perché la RAI è un canale pubblico.
Ma cosa ha fatto? Cosa ha detto secondo lei che non va bene Busi?
Cioè io da cittadino non voglio sentire le male parole dette da uno che non so, da un certo Busi, da qualche altro.
Ho capito, cioè a lei non piacciono le parolacce, questo è il punto, le parolacce.
No, le parolacce io le ammetto alle reti commerciali che si reggono con la pubblicità, io le ammetto, io cambio canale. Ma se devo sentire mentre mangio con i miei figli le parolacce e poi in modi volgari le allusioni, sentire male del Papa, cioè l'Italia è questo, non è né Busi né
va bene
pittura.
Ho capito Giuseppe, benissimo, però non si arrabbi con noi abbiamo intervistato Busi su quello che ha detto all'Isola dei Famosi, non è che l'abbiamo invitato ospite fisso in una trasmissione, che cosa che per carità sarebbe legittima anche quella, non è detto che non lo facciamo. La ringrazio Giuseppe, grazie
a lei, buonasera.
Osvaldo da Milano.
Eccolo qua, buonasera Cruciani.
Mi dica Osvaldo.
Velocissimo, 4 riflessioni, velocissime e un'affermazione. A me piacerebbe che i nostri... No, ma sono veloce, sono molto molto condensato. Allora, 4 cose sono... A me piacerebbe che i politici italiani ascoltassero Radio 24, in particolare 4 trasmissioni del vostro palinsesto, quello alle 9 in punto con Oscar Giannino, quello con Essere e Benessere, perché è quella anche molto interessante, quello di Stefano Barisone e la sua, perché questa è la vera Italia. Questa è assolutamente la vera Italia. Mettiamo
Sebastiano Barisoni, Stefano.
Sì, esatto, esatto.
Vabbè, ma lasciamo perdere adesso questo elogio a Radio 24. No, beh, di che ci vuole parlare? Osvaldo, ci parli di qualcosa di...
No, molto, molto semplicemente. Quando io sento parlare della gente, delle folle nelle piazze, a me viene anche rabbia, perché tutti sanno che tutte le questure, i giornalisti almeno dovrebbero sapere, che le questure d'Italia, in base a una specie di censimento che fu fatto ai tempi del fascismo, tutte le piazze sono state catalogate e si sa esattamente quante persone possono contenere. Tutte, dunque, nessuna esclusa.
E lei ha calcolato quante persone
può contenere la piazza San Giovanni? No, io non ho calcolato. Quando la questura dice 150.000 nella piazza Pinco Pallino, è perché più non ne possono tenere.
Va bene, d'accordo. Poi?
Quindi questo è il discorso. Quindi quando uno mi spara che 1 milione, attenzione, io sono un elettore di centrodestra, voterò ancora centrodestra facendo come
sì,
diceva...
turandosi Montanelli, il naso.
Turandomi il naso, questo è poco ma sicuro, e magari tu verso la Lega, perché sentire certe stupidate come l'ultima del presidente Berlusconi, quella sul cancro, mi danno il volto a stomaco, veramente sono, mi scusi, incazzato.
Va bene,
sono veramente
grazie,
arrabbiato.
Grazie.
Ci mancherebbe.
Daniele da Modena, buonasera.
Era Scrucciani. Io ho due interventi brevi. Intanto sono d'accordo con quello che dice Busi, e questo per riaccodarmi a quello che ha detto l'ascoltatore precedente, volevo intervenire su Berlusconi dicendo, mi chiedo da settimane come mai il Presidente del Consiglio così potente, così amato dal popolo, il miglior Presidente del Consiglio degli ultimi 150 anni ha paura di Santoro, ha paura di Di Pietro, con la sua forza mediatica non dovrebbe proprio dovrebbe fregarsene di queste persone, lasciare che ognuno faccia il proprio programma, dica le proprie cose e lui dica le sue.
Va bene,
ultima, io partito dell'amore, con l'amore io non mangio, dobbiamo arrivare alle cose concrete, non a slogan campati per aria. Grazie.
Gli slogan però si usano in tutte le campagne elettorali, Poi è possono vero, piacere, non piacere, essere banali, anche altri partiti, non solo il PDL, hanno degli slogan roboanti. Poi può piacere, può essere...
Sicuramente è senz'altro
le campagne
così
elettorali sono fatte di grandi parole d'ordine, di slogan, e questo riguarda tutti i partiti. Ci possiamo giocare sopra, noi ironizziamo sul Partito dell'Amore da un mese, si figuri, insomma, siamo i primi a ironizzare. Però non è che gli altri, perché è più facile ironizzare sul Partito dell'Amore piuttosto che su che cos'è lo slogan del Partito Democratico, cambiamo l'Italia, unità per un'Italia migliore, una cosa di questo tipo, insomma, che non significa niente, nemmeno quello.
Però se io accendo la televisione non faccio altro che sentire il Partito dell'Amore, sento un po' meno lo slogan del Partito Democratico, allora mi sono concentrato su questo. Grazie.
Va bene, grazie. Eccoci qui, 19:19, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Andiamo subito con i titoli del TG3.
Berlusconi, PM condizionano il voto, l'opposizione mi offende, altro che dialogo. Bersani vuole zittire tutti e parlare solo lui. Il presidente della CEI precisa, il voto cattolico privilegi non solo la difesa della vita ma anche i valori sociali come integrazione e lavoro. Netanyahu da Obama, Gerusalemme è la nostra capitale. Londra espelle un diplomatico per il blitz del Mossad con passaporti britannici falsi. I genitori non avevano pagato la retta in una mensa scolastica nel Vicentino, pane e acqua per 9 bambini, per i compagni pranzo completo. A Locri 3 boss dell'Ndrangheta scarcerati per un errore del jeep che si difende. Per me non erano mafiosi. Quasi pronto in Sardegna uno dei più grandi telescopi del mondo, mancano invece gli scienziati, cancellati dai tagli della ricerca. È morta l'attrice Lauretta Masiero, icona della Rai degli anni 60, scomparso anche Emanuele Pirella, una vita tra satira e pubblicità.
Andiamo a sentire Sky TG24.
Berlusconi altro affondo alle toghe, sono un partito, secca replica dell'ANM.
Bersani lo critica, dipinge cieli azzurri, ma la realtà del paese è un'altra.
Diritto alla vita, ma anche famiglia e lavoro. La CEI corregge il tiro sulle priorità.
Aborto, sanità, caos liste, Polverini, Bonino, faccia a faccia su Sky TG24.
Dalla riforma al processo di pace, stasera il vertice Obama-Netanyahu.
Il premier israeliano avverte, pronto a rinviare i negoziati di un anno.
11 arresti, sequestri per 500 milioni, nuovo colpo alla camorra.
Pescara resta gravissimo, il 23enne pestato da Rom sabato notte.
Google trasloca da Pechino a Hong Kong, già lì di commenti dal regime cinese.
È già vigilia di campionato, Balotelli ancora fuori, Inter spuntata con Livorno.
Elegante contenuto, un po' ironico, garbato, misterioso, interessato, imbroglione sudolomato, maledetto di un gatto, maledetto di un gatto.
C'è il ritorno in grande stile di un nostro caro amico Beppe Bigazzi, soprannominato il Magna Gatti, per la vicenda dei gatti, come sapete, alla prova del cuoco, tutte le polemiche sono seguite, come voi conoscete molto molto bene. Bigazzi è stato anche ospite a Radio 24, è stato alla fine licenziato dalla RAI, dunque un caso simile, se volete, a quello di Busi, di gatti e di Papa, non si può parlare alla RAI, licenziato, proprio così, e questa sera è ospite di Vittoria Cabello e Victor Victoria su La 7. Sentite ancora a proposito di quella famosa ricetta per cucinare i gatti che lui dice di non avere mai dato. Bigazzi, questa sera La 7.
Questo è un mondo di matti.
È un mondo di matti, ma insomma, diciamo che anche tu ci hai messo del tuo in questa cosa. Siccome è scoppiato un gran casino per questa ricetta che hai dato, che io mi rendo conto che la...
No, tu sei informata male. O tu lo fai apposta?
No.
Tu mi vuoi far arrabbiare? Io mi arrabbio.
No.
Sono una persona serena.
No.
La ricetta del gatto non l'ho data.
Non l'hai data, ok.
A domanda risponde. Dice, ma il gatto come te lo faceva la tua mamma? In umido. Questa è una ricetta. No. Non è una ricetta.
Misterioso, interessato, imbroglione.
E poi racconta, in realtà l'aveva già raccontato a noi, il modo in cui è diventato all'improvviso cercato da tutte le televisioni.
Il portiere, io abito nelle case popolari,
sì?
Lì al Torrino, un quartiere di Roma. Dopo due o tre giorni era scoppiata questa cosa e il portiere del palazzo mi fa: ma aveva mai chiamato dottore? Quando diceva Bigazzi era anche tanto. Dottor Bigazzi, dice, ma è venuto Striscia la Notizia, è venuto la CNN, è venuto la BBC, sono venuti anche i cinesi. Dice, ma quello non l'ho fatto passare.
Continua il duello tra Marco Travaglio e Vincenzo De Luca, il candidato del Partito Democratico in Campania. Ricordate cosa aveva detto De Luca su Travaglio? Sentite.
Mi è capitato di sentire quel grandissimo sfessato di Travaglio, che aspetto di incontrare per strada al buio qualche volta a Roma, perché gli devo questo pipì. Perché i pipì, quelli sono furbi, capite, i pipì.
Però non c'è Travaglio, non è corretto. Non è che voglio difendere.
No, è scorretto lui che parla 10 volte per televisione su cose su cui non capisce niente. Su cui non c'è...
Travaglio, sentitelo.
Non aggiungo che De Luca mi ha anche minacciato fisicamente dicendo che vorrebbe incontrarmi di notte. Vi lascio immaginare per fare che cosa, perché questo, voglio dire, non è importante rispetto ai rinvii a giudizio, diciamo che è un fatto secondario, un fatto di costume o forse di malcostume.
De Luca.
Quel grandissimo sfessato di Travaglio.
Rolling, rolling. Travaglio.
Ma abbiamo scoperto anche un'altra cosa, e cioè che l'uomo che ci racconta votate per De Luca perché se votate, se no vince il centrodestra che rappresenta il clan dei Casalesi, allusione a Cosentino, bene, De Luca 3 anni fa per diventare sindaco un'altra volta, essendosi candidato contro il centro-sinistra, aveva fatto, per battere il candidato ufficiale del centro-sinistra, lui, il ribelle De Luca, aveva fatto un accordo col centro-destra. E da chi si è fatto dare i voti? Dal centrodestra, che lui dice essere legato al clan dei Casalesi. Lo ha raccontato Cosentino, ha detto di aver incontrato De Luca all'epoca, di avergli promesso e poi di avergli fatto avere lui e tutto il suo centrodestra i voti.
Ancora Travaglio.
Anzi, questo pipì
De Luca,
perché i pipì quelli sono furbi.
E infine Travaglio contro tutta la famiglia De Luca.
Abbiamo saputo che ha addirittura una condanna in primo grado, 4 mesi e qualcosa, per smaltimento abusivo. Non si tratta di una scemata, si tratta di una cosa gravissima. Come sindaco di Salerno, De Luca aveva autorizzato una discarica abusiva tra il mare e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria.
Va bene, 800 24 00 24. Infine, per chiudere, direi un mix di frasi di oggi, frasi di oggi, degli ultimi giorni che hanno fatto discutere. Innanzitutto Berlusconi sul cancro, perché ancora c'è polemica. Vedo dal teleschermo che c'è gente che mi chiama su questo. Allora, la frase incriminata di Berlusconi sul cancro.
Più verde. E vogliamo garantire a tutti una sanità più efficiente, con la prevenzione, con l'assistenza, con la ricerca. Vogliamo anche vincere il cancro, che colpisce ogni anno 250.000 italiani e che riguarda quasi 2 milioni di nostri cittadini.
Sarà vero, dopo Miss Italia, vero un papà nero, nome Palmero, un papà nero, che ascolta le mie canzoni, me ne sa perché sei nero africano.
Può più dire quello ha preso il premio Nobel della letteratura. Sì, però non è stato all'Isola dei Famosi. E quindi che valore ha? Mi piace ovviamente la radio molto parlata, quella che stiamo facendo noi, o quella, sì, se mi permette, quella che sto facendo io. È come se avessi detto, lo dicesse pure il presidente dell'ONU o Miss Universo,
sì,
sono degli omosessuali repressi. Ma io assolutamente, in quel momento lì, io ho visto la figura di Sigmund Freud nella mia testa. Qualche deficiente dice che io ho fatto marcia indietro. Intanto le posso dire che io, piuttosto che scrivere la parola Papa con la maiuscola, come è stata riportata su tutti i giornali, io mi sparo nelle cervelle.
E addirittura.
No, Papa io lo scrivo minuscolo. Se noi ci liberassimo dell'agenda politica del Vaticano, sì, dettata quotidianamente al Parlamento, se ci liberassimo dell'ora di religione, noi purtroppo siamo sempre ancora lì fermi alla riforma.
E questo era il Busi di ieri alla Zanzara. 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Andiamo con gli ascoltatori, direi Danilo Ascoli Piceno. Buonasera Danilo.
Salve Cruciani, buonasera.
Dica.
Volevo darle una risposta e fare una domanda. La risposta è alla domanda che ci ha fatto prima a tutti gli ascoltatori sul fatto se è legittimo o meno parlare di cancro in campagna elettorale. Io direi che è legittimo se il cancro fa parte di un programma non solo elettorale, ma proprio di prevenzione, assistenza e cura dei malati di cancro. Se non è inserita in questo contesto è semplicemente demagogia, insomma, proprio allo stato più...
E dunque lei come l'ha interpretata?
Beh, io non... Ma a parte che i programmi...
No, come l'ha interpretata semplicemente... l'uscita di Berlusconi e quello che ha detto Berlusconi durante il comizio?
Io lo dico. Partendo dalla premessa che ho fatto, visto che i programmi non sono facilmente reperibili, non se ne parla, è evidente che insomma si tratta di demagogia e basta, ecco.
Va bene, grazie. Andrea da Como, buonasera.
Sì, buonasera, grazie. Guardi, farò un intervento molto sintetico. Io, su Berlusconi, gli ultimi 15 anni della Seconda Repubblica hanno visto Berlusconi al governo e lui è continuamente dire la magistratura non lo fa lavorare, la sinistra non mi fa lavorare, insomma, è sempre continuamente colpa degli altri.
Sì, anche questa campagna elettorale, diciamo, si sta concludendo all'insegna del Berlusconi, anche oggi, come abbiamo sentito anche dai telegiornali, dal nostro notiziario, eccetera, eccetera, all'insegna di un Berlusconi versus i magistrati per l'ennesima volta. Non è la prima volta, non è la prima campagna elettorale che finisce in questo modo.
Esatto, io quello che dico è un intervento che non è nuovo, però io dico, però non so di chi è la colpa, magari ha ragione Berlusconi, è colpa dei magistrati, magari è proprio così. Ma il punto è che noi abbiamo 15 anni il Parlamento bloccato su questo tema. Quindi la tesi, molto semplice, è che lui non è la persona adatta. Non so di chi sia la colpa, il punto è che non possiamo permettercelo, perché stiamo perdendo treni su treni rispetto all'Europa. Questo è il mio intervento, molto semplice, senza capire di chi sia la colpa. Il punto è semplicemente questo. Quando mi si chiede, quelli con cui ne parlo, allora chi c'è di meglio, qual è l'alternativa? La mia risposta è tutti, chiunque. Molto semplice, chiunque al posto di Berlusconi.
E perché?
Ma perché Berlusconi è completamente dipendente da questo problema. Ripeto, probabilmente non sarà la sua la colpa, non lo so. Non so di chi sia il problema, se è suo o se è della magistratura o se è della sinistra.
Ho capito.
Il punto è che si parla solo di questo, non ce lo possiamo permettere.
La ringrazio, Andrea. Mario da Roma, buonasera.
Buonasera. Anch'io volevo intervenire su quella improvvida dichiarazione del Presidente del Consiglio. Cioè
quale?
Sul cancro. Perché se fosse stato uno scienziato, che non so, un veronese presidente del Consiglio, poteva parlare con cognizione di causa. Ma siccome non parla con cognizione di causa su questa materia, allora bisogna esaminare un po' bene la questione. Intanto la ricerca del cancro non è solo in capo allo Stato italiano. La ricerca del cancro è in capo su tutto il mondo, quindi più corretto sarebbe stato dire contribuiremo con le nostre forze, con le nostre risorse affinché la ricerca del cancro arrivi ad una soluzione. Quale è la soluzione? Entro 3 anni, ma chi lo può dire? Lo può dire lui? E allora la cosa va vista diversamente. Oppure se lui avesse detto considerate le mie risorse finanziarie e economiche, finanzio personalmente la ricerca sul cancro con 5-10 milioni, allora la cosa pure avrebbe avuto un altro significato. Ma siccome l'unico significato che può avere, dandogli la lettura giusta, è quella di fare un'affermazione per illudere ancora le persone, ma questa volta non si tratta del milione.
Lei l'ha interpretata in questo modo l'uscita di Berlusconi?
Del milione.
Lei l'ha interpretata in questo modo.
Volevo finire perché così.
Sì, non si tratta di un milione di posti di lavoro, lei dice non si tratta di posti di lavoro, ma sono questioni un po' più serie.
Abbassiamo le tasse. Questa è un'affermazione che va sulla carne della gente.
Sì, no, ho capito.
Perché
Massimo Gravellini questa mattina.
O chi ha un male del genere, sì. Accendere una speranza che è del tutto vana e vaga in campagna elettorale può essere eletto solo così.
Ecco, ora, dico, lei ha interpretato. Mi scusi un attimo, Mario. Lei ha interpretato la frase di Berlusconi in questo modo? Ripeto, secondo me è sbagliato parlare. E dunque utilizzare la parola cancro durante un comizio. Però se si va a sentire bene, in realtà non è che ci sia la promessa roboante di Berlusconi di sconfiggere il cancro. Risentiamo un po' questa frase, risentiamola bene.
Più verde. E vogliamo garantire a tutti una sanità più efficiente con la prevenzione, con l'assistenza, con la ricerca. Vogliamo anche vincere il cancro, che colpisce ogni anno 250.000 italiani e che riguarda quasi 2 milioni di nostri cittadini.
vincere il cancro, vogliamo vincere il cancro. Sì, effettivamente, poi andando a scomporre la frase, eccetera, dice proprio vogliamo vincere il cancro, cioè noi del centrodestra, no? Noi con la nostra sanità regionale, con i nostri candidati regionali, vogliamo vincere il cancro. Questa è la frase. Dunque lei l'ha interpretato come una promessa elettorale, la esattamente parte, come...
La prima parte è accettabile, perché suo potere. Più soldi alla sanità per far stare meglio le persone. La seconda parte non è nelle sue possibilità, perché è nelle possibilità della scienza. E la scienza sta lottando contro questo male da 50, 60, 70 anni, facendo piccoli passi, piccolissimi passi, tant'è che la gente oggi continua a morire di questa malattia. Ecco, allora... o come la dice lei o come la dico io, comunque è stata un'affermazione che è veramente agghiacciante, perché ripeto, chi ha avuto o chi ha dei parenti, degli amici che hanno avuto o che hanno questa malattia sanno che cosa significa e sanno quanti millantatori stanno in giro e affermando di poterla guarire.
Comunque, okay, ho capito, grazie.
No, le rubo soltanto 30 secondi
Mario,
ancora
mi dica,
per farle una domanda. Io sono più che mai convinto che chi si candida a una carica pubblica deve essere sottoposto ad esami psicoattitudinali.
Viene come, come voleva fare Berlusconi con i magistrati, però è la stessa cosa.
Sì, ma anche lui però.
Allora esami psicoattitudinali per che cosa?
Esami psicoattitudinali per vedere se uno ha le capacità e le possibilità
e chi li fa questi esami?
Di governare la cosa pubblica.
Ma chi li fa questi esami? Mi scusi.
Come?
Chi li fa questi esami? Sulla base di cosa?
Beh, se ci sono dei test, si fanno dei test. Lei sa che per guidare un autobus si viene sottoposti a esami psicoattitudinali.
Mario, mi sembra francamente questa qua è una provocazione, perché altrimenti se non fosse una provocazione sarebbe una buffonata, insomma, perché è evidente che non ci può essere nessun test che può valutare la capacità psicoattitudinale di un uomo politico. La ringrazio. Federico da Vicenza, buonasera.
Buonasera Bruciani, io le chiedo di un aiuto per capire se forse non siamo di fronte un po' a una crisi di sistema, o meglio, all'evidenziazione della crisi di sistema nel nostro sistema politico. Se io vedo una campagna elettorale atipica, io vedo una campagna elettorale dove Berlusconi parla sui suoi temi, rimane sempre sui suoi temi, ne inserisce di più fantasiosi ancora, inserisce un tema delicato come il cancro, propone un programma dell'opposizione che lui dovrebbe conoscere, non si sa sulla base di che cosa. Dall'altra parte, dal centro, vengono accuse di fascismo, di nazismo, che so io, presso i radicali, che sappiamo tutti per la storia che hanno, ci mancherebbe altro.
Federico, la sentiamo molto male. Andiamo a Pavia. Salvo, buonasera.
Sì, buonasera. Allora, io per quanto riguarda le affermazioni di Berlusconi sul cancro, come quelle di Buttiglione sul discorso di paragonare i radicali con Hitler, le derubricherei, fra, con tutto il rispetto per le persone che le hanno pronunciate, però derubricherei le loro affermazioni fra le stupidaggini. O se mi permette un termine più colorito, usato da Dell'Utri riguardo alle affermazioni di Spatuzza, delle minchiate. Invece vorrei parlare del discorso di Bagnasco, quando dà una chiara indicazione di voto. Intanto mi sembra una cosa del tutto intempestiva, perché parlare della legge 194 in sede di elezioni regionali mi sembra una cosa del tutto inutile, fra l'altro, perché quella è una legge nazionale. E soprattutto mi sembra anche ipocrita, perché secondo me avrebbe fatto molta più bella figura il cardinale se magari avesse detto quali sono i veri motivi per cui lui dava certe indicazioni di voto. Per esempio avrebbe potuto dire in modo molto più onesto: votate i partiti che danno sovvenzioni alle scuole o alle strutture sanitarie private gestite dalla Chiesa. A quel punto sarebbe stato molto più credibile e meno ipocrita, anziché invece appunto dire non votate quelli che sono per l'aborto, che ripeto non c'entra niente per le elezioni regionali. Ecco, credo di essere stato abbastanza sintetico, mi piacerebbe avere il suo parere su questo.
No, guardi, oggi tra l'altro c'è stata un'altra nota dei vescovi in cui si sostiene che l'aborto non è un valore superiore agli altri, che è un documento dei presuli liguri, tra cui il primo firmatario però è lo stesso Bagnasco. Roberto da Padova, buonasera.
Buonasera Cruciani, io volevo intervenire riguardo
delle affermazioni di Buttiglione che secondo me non sono da annoverare tra le minchiate, ma sono da annoverare in un preciso disegno che più volte vogliono dire e affermare contro i radicali. Per cui tutte le riforme che noi abbiamo fatto e vorremmo fare su divorzio, aborto e eutanasia siano degli obblighi alle persone, quando si sa benissimo che i radicali predicano quella che è la libertà di scelta individuale, e quindi se si introduce l'eutanasia è per dare una maggiore libertà di scelta alle persone, non per limitare la scelta delle persone. Anzi, se c'è qualcuno che vuole limitare la scelta delle persone e obbligare, di solito sono proprio i clericali come Buttiglione, quelli che volevano fare un decreto legge in fretta e furia per impedire a Ivana Englaro di avere una morte dignitosa.
Sì, ma adesso al di là Roberto del merito del chiaramente la follia uno la può pensare anche in modo diverso da radicali sulla questione dell'eutanasia, no? Mi pare che sia legittimo, lei riconosca come legittimo il fatto che
non neghiamo affatto che gli altri possano non esercitare l'eutanasia. Noi vogliamo mettere chiarezza con la legge perché ci sia libertà.
Sì, ma noi chi, scusi, quando lei parla di noi chi si riferisce?
Ai radicali, io sono radicale, voto radicale.
Ok, no, per capire, siccome lei ha detto noi. Cioè,
faccio anche parte del...
No, era per chiarire, eccetera.
Sono anche un dirigente radicale, quindi...
No, uno la può pensare anche in maniera diversa. La cosa ridicola di questa vicenda è che si facciano dei paragoni che non stanno né in cielo né in terra, perché...
Appunto.
Poi,
ma questi paragoni non sono fatti a caso, sono fatti con un disegno volutamente. Perché
che è quello di criminalizzare certe posizioni, dice lei.
Assolutamente, per esempio è vergognoso per esempio la legge 40, per cui è stata vietata la diagnostica pre-impianto sugli embrioni, per cui ci sono malattie genetiche e ci sono delle possibilità in cui in una gravidanza c'è un 50% che poi ci sia una gravissima malattia genetica. La legge 40 prevede che non si possa fare la diagnostica preimpianto, che venga obbligatoriamente impiantato l'embrione, lì c'è l'obbligo, e poi però in base alla legge appunto sull'aborto la donna possa decidere di abortire. Ci rendiamo conto, e queste sono appunto leggi volute dai clericali, di che obbligo contro le persone, contro veramente il corpo delle persone viene fatto, e poi noi siamo i criminali.
Va bene, grazie Roberto. Maria da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani, finalmente la posso parlare con lei. Io non vedo l'ora tutte le sere che arrivino le 6:30 per sentirla, per sentire tutti i suoi radioascoltatori. Io poi non le dico quanto soffro, le dico
soffro veramente tantissimo.
Di tutte le stupidaggini che dicono, veramente. Mm. Una ne ha detto prima l'ho sentito, quello che parlava di fare il test psicoattitudinale, dovrebbe farlo lui. Comunque, a parte questo, invece io ho telefonato perché... Intanto aperta e chiusa la parentesi, io l'adoro, a parte, e faccio tanta pubblicità su di lei, veramente su
Maria,
quindi...
devo chiudere questa telefonata o possiamo
continuare? Io volevo parlare di Santoro e di Busi. Se la sua trasmissione non si chiamasse Anno Zero, avrebbe dovuto avere un altro titolo, cioè non può tutti i giovedì sera... Noi non possiamo, anzi, non possiamo tutti i giovedì sera avere e vedere un attacco così duro.
Sì, però Maria, lei mi deve fare un ragionamento che vada al di là della
no, io non lo sopporto. Sì, lui
Santoro,
vabbè,
lei non sopporta Santoro, e chi se ne frega? Cioè, qual è il ragionamento? Lei non sopporta Santoro, noi cosa ci facciamo di questo ragionamento che lei mi dice non sopporta Santoro?
Che lui ce l'abbia morte su Berlusconi, perché deve fare una trasmissione tutti i giovedì?
Poi
Busi, no, ma non capisco perché deve fare le trasmissioni su
va bene, fa le trasmissioni contro Berlusconi, d'accordo. Poi a parte che non che tutte le trasmissioni sono contro Berlusconi.
Io sono rimasta veramente molto scandalizzata da tutto ciò che lui ha detto, anche sapendo, conoscendolo, che era una persona già disgustosa, ma non era possibile che potesse dire queste cazzate che ha detto, e in più doversi neanche scusare e dover dire che lui non ha detto niente.
Va bene, d'accordo, grazie. Michele, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, grazie per la chiamata, lei e i suoi collaboratori. Le mie tre brevi considerazioni consistono in questo. Uno, la butarda di Berlusconi in merito a debellare il cancro e va presa così, secondo me. Due, questo signore dice che la sinistra non lo fa lavorare, chissà perché ha trovato il tempo per nominarci il dottore, l'avvocato, il dentista e via discorrendo.
Non ho capito, mi scusi.
Per nominarsi tra i membri del Parlamento il suo avvocato, il suo dottore, la dentista, l'onorevole Brambilla, la Garfagna, vedi che lì ha avuto il tempo.
Questa è una battuta che non c'entra niente col fatto che Berlusconi ha detto che i magistrati non lasciano lavorare. Comunque va bene, le battute vanno benissimo, però. Insomma.
Poi l'altra battuta, posso dire l'ultima breve?
Appunto, una battuta.
Quando succede qualcosa l'onorevole Berlusconi, subito il suo dipendente manda ispezione a destra e a manca e per tutte le stupidate.
È il ministro della giustizia.
Invece del ministro della giustizia, 137 morti.
Non è un dipendente di Berlusconi, è il ministro della giustizia.
Ascolti il capo.
È il ministro della giustizia, non è dipendente di Berlusconi.
Però voglio dire, nelle carceri ci sono stati 137 suicidi, ha mandato altrettante ispezioni, si è interessato, ha risposto alle interrogazioni parlamentari? A me non mi risulta.
A lei non risulta,
signor Cruciani. Se avremo modo di parlare, glielo spiegherò.
Va bene, d'accordo. Stiamo parlando, infatti.
Stiamo parlando. Io sono purtroppo particolarmente toccata da questa vicenda e non
quale,
sopporto
quale
che vengano, una di quelle gravi problemi delle carceri. E non sopporto questo modus operandi di operare dei nostri governanti.
Quale sarebbe il modo di operare, mi scusi?
Cioè
che non migliorano le condizioni delle persone nelle carceri.
Non migliorano i trattamenti delle persone detenute.
È colpa di Berlusconi.
È colpa di chi deve dirigere il dicastero di quel particolare problema e deve riferire al capo: guardate che questo non funziona, invece si preoccupa di tutt'altro.
Di mandare gli ispettori, va bene, d'accordo.
No,
d'accordo.
Gli ispettori.
Sì, ma cosa c'entra i problemi economici e gli ispettori? Va bene, d'accordo. Andrea, provincia di Lucca.
Sì, pronto?
Dica.
Salve. Dicono che soltanto intervenire in merito all'intervento di Berlusconi sul cancro. Secondo me è la prova evidente di quanto ormai si sia chilometri lontano da quelli che sono i programmi. E si va alla ricerca del consenso attraverso frasi di effetto che sono dell'ovvietà, perché io avrei anche un altro suggerimento per il Premier. Ma la frase noi vogliamo bene alla mamma, queste frasi, io vorrei sapere in Italia chi è che non vuole sconfiggere il cancro. Quando uno dice noi vogliamo sconfiggere il cancro, ha detto una cosa, una banalità, non si impegna non dice niente di programmatico o di utile al paese per far capire quali saranno le linee di orientamento politico, ma dice soltanto va a inseguire il consenso attraverso le frasi che piacciono alla gente. Potrebbe dire Dio la nazionale di calcio o cose del genere che sicuramente riscuotono un grande consenso in Italia, ma non hanno nessun valore aggiunto. Tutto qua volevo dire, tutto quindi è un mio intervento.
Sì, devo dire la verità, Andrea, quella frase è certamente infelice, quella che riguarda il cancro, però anche risentendola non credo che abbia voluto lanciare un messaggio, credo che sia venuta così spontanea nel discorso di Berlusconi, ripeto, è infelice, però non penso sia studiata, cioè, non penso che si sia messo lì a tavolino a dire beh, oggi devo dare un messaggio, anche perché insomma... non c'era una particolare enfasi nella comunicazione di Berlusconi sul cancro. Massimo Gramellini questa mattina sulla prima pagina della Stampa dice: ho perso i genitori e tante persone care a causa di quel male. E allora passi per le barzellette, le favole, persino le balle, fa tutto parte del campionario di iperboli del bravo venditore, il pubblico ormai è assuefatto allo show, ma anche a un'alluvione bisogna mettere un argine. Bene, per me il cancro rappresenta quell'argine, non è un milione di posti di lavoro, non è meno tasse per tutti, il cancro è una cosa seria e lui che lo ha avuto e lo ha vinto dovrebbe saperlo. Va bene, 19.59, 800 24 00 24, non so se abbiamo TG5, TG1, la 7, no, non abbiamo i tre giornali, benissimo. Rezart da Brescia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo soltanto dire che questa così ingerenza sul discorso dell'aborto dalla parte della Chiesa, così giusto appunto prima delle elezioni, abbastanza tempo fa, una che insegna alla Chiesa arcaicamente, in maniera molto arcaica, così di come pensiero, vogliono rimettere questa questione in discussione di nuovo, sarebbe molto piacevole per la Chiesa.
Rezat, io non credo che ci siano partiti politici oggi che vogliono rimettere in discussione la questione dell'aborto, cioè la legge sull'aborto non è in discussione. La Chiesa fa il suo mestiere, quello di intervenire anche su questioni del genere. È sembrato curioso, utilizziamo questa espressione, il fatto che abbia riportato questo argomento alla vigilia di elezioni regionali.
Esattamente. Cosa vuol dire averlo riportato questo argomento?
Vuol dire averne parlato alla vigilia di elezioni regionali. Ripeto, non mi ricordo altre elezioni regionali quattro giorni prima delle elezioni un cardinale, una persona di spicco del Vaticano abbia parlato della questione dell'aborto in questi termini. A me è sembrato un riferimento diretto alle elezioni del Lazio e forse anche in Piemonte.
Esatto.
Va bene, grazie. TG5.
Berlusconi, c'è un partito dei giudici che vuol cambiare i governi votati dagli elettori. Il Premier denuncia scandali inventati, poi assicura una stagione di riforme. Bersani al TG5, colpi di fiducia e decreti legge, dialogo impossibile col governo. Ma se Berlusconi affronta i problemi del paese, sono pronto ad andare ad Arcore. Gerusalemme non è una colonia, è la nostra capitale, così Netanyahu oggi alla Casa Bianca. Obama dedica la riforma della sanità alla mamma. Eseguita l'autopsia sul corpo di Elisa Claps, si cercano tracce del DNA dell'assassino, l'ipotesi dello stupro prima del delitto. Sono innocente, parla la mamma di Oderzo, accusata di aver ucciso la sua bimba e ora scarcerata. Penso sempre al mio angelo. Non contestata a tre presunti boss l'aggravante mafiosa e la Cassazione ne ordina la scarcerazione. Vanificati gli effetti di un blitz a Locri. Interruppero il concerto al Pantheon perché oltre l'orario di chiusura, trasferiti i due custodi, le immagini della figuraccia fecero il giro del mondo.
Bene, TG1.
Berlusconi, democrazia ferita, partito dei giudici di sinistra vuole cambiare il governo, riforme con insulti, nessun dialogo. Bersani, premier vuole zittire tutti, interviste del TG1 a Casini e Bossi che dice se vinciamo non cambiamo equilibri nel governo. Alberghi, società e lusso, sequestrati beni per mezzo miliardo alla holding della Camorra partita da Secondigliano. Chiedo perdono alla giovane che aveva assoldato due killer per il padre e aveva lasciato la scuola senza confessarlo. 8 bambini a pane e acqua, i genitori non pagavano la retta della mensa, cade nel Vicentino e scoppia la polemica. Ristrutturare casa per venderla meglio, lo fanno gli home stager, professione nata in America e giunta anche da noi. Due inchieste, inglesi vecchi dopo i 58 anni, noi italiani no, le donne raccontano i difetti degli uomini, confusionari e distratti.
Va bene, ascoltatori, allora Anthony da Taranto, buonasera.
Buonasera, finalmente io parlo con te. Scusami ho accento perché sono un italo americano, però sento il tuo programma per tanti anni. Vorrei fare un'osservazione, perché quando io ho arrivato qua in Italia, perché ho cresciuto in America, è sembrato che l'Italia è un paese molto più democratico di quello degli Stati Uniti, perché di persona comune e normale ogni sera, ogni giorno parli della politica. Però dopo tutti questi anni qua io ho realizzato che praticamente non è una democrazia puro, nel senso che è sempre le stesse persone che sono sulla scena, che va riciclato, cambiato, però sempre la partita che ha il potere, e che noi cittadini veramente non hai il potere di scegliere le persone che vanno al governo.
Dunque, qual è la sua critica? Mi scusi, Anthony, qual è la sua critica?
Questa è una
cosa. Alla gerontocrazia che c'è in Italia, cioè ci sono sempre le stesse facce.
Vabbè, quando io ricordo Ross Perot in America, io anche venuto in Italia, è stato Berlusconi, no? Che è un imprenditore che vorrei entrare nella politica. però non esiste più in la politica, non è passato del però sì. Bush primo,
Anthony, le vorrei far osservare che Berlusconi è da 15 anni che è politica.
Sì, è come noi avevi ancora Bill Clinton.
Francamente non ho capito queste sue critiche. Mi fa capire una critica che fa al sistema, diciamo, politico italiano? Ce ne sarebbero tante da fare. Me ne dica una. Cioè, ci sono sempre le stesse facce. Il caso Berlusconi non sarebbe replicabile in un altro paese come il suo? Lei è americano?
Sono un cittadino italiano e anche un cittadino americano.
Va bene, d'accordo.
Ok. Però io vorrei sapere dove dopo io sta qua venendo per 18 anni, dove la giovane persona che può uscire fuori in la politica in Italia? Perché è sempre D'Alema sta, io vorrei dire che non cambia, perché noi cittadini non hai il potere, è tutto dentro delle partite. Questa è un'osservazione che
va bene, Anthony, non,
difficile.
No, ho capito, più o meno ho capito, ma è il problema che l'Italia si trascina da tempo, c'è la classe politica che non c'è ricambio, diciamo, di classe dirigente. Va bene. Anselmo da Bologna, buonasera.
Buonasera Cruciani. Ascolti,
mi dica.
Premesso che detesto Anno Zero e i suoi contenuti, io volevo farle una domanda. Ma cosa avrebbe mai pensato lei se avesse saputo da intercettazioni telefoniche che Berlusconi faceva pressioni per chiudere la sua rubrica telefonica? Questa è la prima domanda. E poi l'altra domanda è questa: se una persona, qualunque essa sia, attenta a un principio fondamentale della democrazia, che è la libertà di espressione e di parola, no? Se uno attenta a questo principio fondamentale della democrazia, è un soggetto condannabile moralmente,
chi,
eticamente.
Chi è che attenta alla libertà di espressione? Mi scusi, chi è che attenta
allora,
libera alla libertà
un
di
soggetto,
espressione?
Un soggetto che fa pressione per chiudere, in questo caso Berlusconi, che fa pressioni per chiudere una rubrica televisiva.
Sì, ma la chiusura di una la chiusura di una rubrica televisiva, in generale parlo, a prescindere da Saturno.
No, di Anno Zero,
che...
in modo particolare.
Sì, ma
di Anno Zero.
No, anche sì, in particolare di Anno Zero. Non è che Anno Zero ha un regime speciale rispetto agli altri, abbia pazienza.
Sì,
cioè,
comunque,
chiusura...
sì, qualunque. Vabbè, nel caso specifico Anno Zero, ma io parlo di qualunque altra rubrica. Chiunque
ho capito,
faccia pressione.
Il tentativo di chiudere, ma guardi che è pieno di rubriche chiuse, di programmi che non sono più andati in onda. Non è che mica, non è un fatto eccezionale, per i motivi più disparati, perché non vanno bene, perché stanno sulle palle a qualcuno, eccetera, eccetera. Cioè, è pieno di esempi, alla RAI, non alla RAI, in altre situazioni, con gente che protesta, mi hanno censurato, non mi vogliono più, ci sono miliardi di esempi. Questo non significa che la chiusura di un programma significhi in assoluto che manchi la libertà di espressione in Italia o che qualcuno attenti alla libertà di espressione in Italia, o no?
Secondo me voler chiudere una trasmissione televisiva a sfondo politico quale Anno Zero, anche se io la detesto, ma lasciamo perdere, cioè secondo me comunque vuol dire imbavagliare l'informazione e la libertà di pensiero e la libertà di parola.
Berlusconi che chiama il comandante generale dei Carabinieri dicendo si sta consumando un reato d'Anno Zero perché stanno mettendo sotto processo qualcuno, è una cosa ridicola, perché il comandante dei Carabinieri interpellato su Anno Zero di per sé è ridicolo. Siamo qui alle 20:12, altri ascoltatori, andiamo a Luciano da Genova, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Mi sente, sì.
La sento.
Dico, guardi, sì, guardi, a parte il disagio che provo così, sentendo in pratica che sta passando il principio che chi dissente o è comunista oppure fa il giudice, io sono un professore universitario in realtà, quindi non sono né comunista né giudice.
Comunque non sta passando questo principio, Luciano.
Beh,
guardi,
insomma, mi preoccupa un po' questa situazione, ma comunque a parte questo, la
comunque,
cosa veramente
in realtà, forse se c'è nella mente di qualcuno questo principio, poi nella realtà non è così, perché
no,
mi pare
no,
che in Italia...
No, io volevo chiamavo solo per far riflettere su quanto effettivamente il sistema politico sia distante dalla realtà e soprattutto questi proclami come quello, devo dire un po' ridicolo, del volere sconfiggere il cancro, sia fatto da un governo, da rappresentante di un governo che per l'università e per la ricerca sta facendo veramente pochissimo. I finanziamenti all'università verranno ridotti del 20% nel prossimo anno e ci sono università che addirittura non sapranno come fare a pagare gli stipendi.
No, perché c'è sempre il solito discorso, il governo che diminuisce, questo riguarda quasi tutti i governi, no? Cioè, il governo che diminuisce, i soldi per
ho
questo?
Ho detto la
per
politica, questo. Difatti, non ne facevo una questione specifica di questo governo. Specifico di questo governo è il Presidente del Consiglio che, così in modo un po' grottesco, afferma di volere sconfiggere il cancro, questo sì. Però al di là adesso delle boutade è una situazione veramente preoccupante. Poi possiamo decidere di non investire in università e ricerca, però è un problema grave secondo me. E volevo sottolinearlo. E la situazione in cui l'Italia si trova dal punto di vista, per esempio, dell'abbandono dei giovani che vorrebbero cominciare a fare una carriera universitaria, non c'è speranza nei fatti. Ci sono ragazzi che, a parte quelli costretti ad andare all'estero, ce ne sono tantissimi che rimangono con delle borse in condizioni di precariato per anni, anni e anni.
Bisogna vedere in che materia, Luciano, anche.
Beh, guardi,
perché siamo abituati al fatto che se uno pensa di indirizzare i soldi più verso materie scientifiche e meno in materie umanistiche, scoppia un casino, perché quelli
guardi, sì, a parte questo, d'accordo, ma io le parlo da un osservatorio nettamente scientifico, addirittura si figuri, io sono un professore di medicina, quindi no, non è questo, è una situazione globalmente difficile, sono scelte, ha ragione lei, si può anche decidere di non investire nell'università per i problemi che tutti sappiamo, però è un impoverimento grave. Il Presidente della Repubblica in tutte le occasioni lo ricorda, pagheremo le conseguenze di questo, ecco, negli anni a venire.
Conosce Santoro?
Santoro
molto fazioso, è uno che vogliamo chiudere, è una trasmissione per chiudere questa trasmissione di Santoro, che è un personaggio fazioso di parte, molto brutto fisicamente anche, e quindi la vogliamo chiudere, può dare il suo contributo, può dire chiuda Santoro in russo, chiudete Santoro in russo, chiudete. Prikrozie Santoro, chiudete Ruotolo anche in russo.
Prikrozie
Ruotolo, grazie. Prikrozie Santoro.
Спасибо.
Товарищ, компанию.
Товарищ.
Спричьова Санторо. Кюдете Санторо.
Bene, questo era Benigni, ripeto, il centrodestra in questa storia dei talk show, della soppressione dei talk show Rai per un mese finale della campagna elettorale, è riuscito non solo dell'impresa di far diventare Santoro una sorta di martire itinerante, adesso farà una trasmissione ripresa da Sky, forse anche da News 24, dunque molto peggio di quello che sarebbe stato una, nell'ottica del centrodestra, naturalmente, una trasmissione normale di Anno Zero, e poi adesso ha raccolto intorno a Santoro tutte le persone che ironizzano su questa decisione dei vertici della RAI, guidate evidentemente dalla maggioranza. Andiamo a Roma, Alfredo, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Sentiamo un po' di rumore perché sono un autista dell'ADAC che sto portando l'autobus.
Dove si trova, Alfredo?
A Roma.
Sì, beh, questo lo so, ma che autobus sta conducendo?
Linea 701.
701 dunque da?
Da praticamente da Largo La Loggia a Roma fino a Piana del Sole, che praticamente è il Ponte Galeria.
Fino a Ponte Galeria. Dunque lei è arrivato in questo momento a Ponte Galeria.
Sì, adesso sto tornando indietro.
Bene. C'è gente?
Sì, qualcosa, sì. Però adesso diciamo un attimo, piano piano stanno andando tutti a casa, quindi...
Beh sì, alle 8:20 insomma, certo. Non c'è più il traffico di prima. Lei fino a che ora lavora, Alfredo?
Fino oggi, fino alle 22.
Fino alle 22?
Il turno finisce fino alle 22, sì.
Sì, mi dica.
Poi, senta, volevo intervenire sul fatto del Presidente del Consiglio Berlusconi, sul fatto del cancro. Sì. Ho capito quello che dicono gli altri, diciamo che c'è stato anche un intervento, diciamo no, proprio, diciamo no, combattiamo, vinciamo il cancro. Penso che questo qua, da quello che ho sentito, non è così. Lui voleva dire magari interveniamo, cerchiamo delle ricerche e tutto quanto. Però io vorrei dire che c'era il dottor Di Bella, che tutti ricordiamo, che non si è più sentito niente del dottor Di Bella. Solo questo volevo dire, perché...
Alfredo, non si è più sentito niente perché evidentemente le cose che furono tirate fuori dal dottor Di Bella non erano credibili, non sono state ritenute credibili. Dunque, perché l'intervento di Berlusconi le ha dato lo spunto per ricordarsi del caso Di Bella?
Mi dispiace, non si sente più.
No, mi scusi Alfredo, sì, perché eccomi. L'intervento di Berlusconi le ha dato lo spunto per ricordarsi del caso Di Bella?
No, ma questo qui lo so, è soltanto che lo volevo dire anche per, insomma, perché del dottor Di Bella si è sentito, c'è stato un clamore da tutte le parti.
Sì, Alfredo, poi credo che il dottor Di Bella, tra l'altro, credo che sia morto, se non sbaglio, da qualche anno. Evidentemente c'è stato un clamore, poi ci sono state delle indagini da parte del Ministero che portarono a conclusioni negative per quello che riguarda la cura di Bella. Va bene, la ringrazio, buona guida, buona serata ancora fino alle 22 su un autobus dell'ATAC, il nostro ascoltatore Alfredo da Roma. Andiamo a Milano da Marco, prego.
Pronto, buonasera.
Sì, buonasera. Stasera con le telefonate siamo un po' bizzarri, voci basse, voci che se ne vanno, voci che vengono. Marco, alzi un po' questa voce, così la sentiamo bene.
Così mi
Dove
sente?
Si trova? Dove si trova lei? Non è su un autobus?
No, in macchina, nel traffico.
In macchina, nel traffico, il traffico milanese.
No, stasera sono salito in macchina tardi e sintonizzandomi come al solito sulla Zanzara mi sono imbattuto nell'ultima versione, il Cavaliere Taumaturgo, che sconfigge.
Cavaliere alla Veronesi, insomma.
Cavaliere Taumaturgo. No, ma guardi, io sono tra l'altro...
Guaritore, insomma.
Io sono convinto anche della buona fede e devo dire che dal punto di vista sanitario negli ultimi 15 anni, cioè l'era Berlusconi, è stata sicuramente utile per questo aspetto in Italia.
Però, in che senso, cioè, è stata utile dal punto di vista
sanitario? Una grande perplessità, cioè... Sconfiggere il cancro è una pulsione di tutti, io credo, ma detto da un premier vuol dire presentare un programma. Cioè, noi negli ultimi 15 anni abbiamo avuto una discesa della quota di PIL destinata alla ricerca drammatica. Negli ultimi 15 anni, l'era in cui il nostro attuale premier era presente in politica. Allora, ci aspettiamo adesso un seguito. Si vuole schiodare questa cosa, si vuole sottrarre, e sarà molto difficile trovare un'area a cui sottrarre una quota di PIL destinata alla ricerca. Oggi le scoperte non le fa più il genio, non le fa più Marconi, non le fa più Curie, cioè le fa un sistema che ha di risorse. E allora per le risorse occorre avere una sacca da cui riprendere fondi, che in questo momento in Italia francamente non vedo. Mi sembra veramente un'affermazione molto azzardata, però io spero e sono ottimista di sentire un seguito di questa pulsione. Vi ascolto, grazie.
Un seguito in che senso, Marco?
Ma insomma, un premier che dice voglio sconfiggere il cancro.
Cioè lei si aspetta che nei prossimi anni ci sia una grande campagna di finanziamento,
eccetera. Perché le risorse in tutto il mondo, dove ci sono dei progetti ministeriali, governativi, di tipo oncologico, si destina una parte di PIL che si sottrae da qualche altra area, ovviamente deve esistere, e si destina alla ricerca. Ricerca in genere e specificatamente sul
Ma a lei la frase di Berlusconi l'ha ascoltata bene, quella che riguarda?
Sì, no, l'ho ascoltata perché l'ho sentita nella vostra trasmissione appena sono salito in macchina.
E che impressioni l'ha fatto questa frase? Era così, non era un Berlusconi, insomma, roboante su questa cosa, però certo.
Sa qual era l'impressione sincera di una persona in buona fede male informata?
Male informata perché?
Perché lui non conosce evidentemente alcuni dati su quella che è la svolta della medicina in Italia, che tende a un pragmatismo di efficienza, che è assolutamente corretto, giusto.
E se li avesse conosciuti, che cosa avrebbe detto? O cosa non avrebbe detto?
Probabilmente avrebbe detto, devo dare una svolta alla gestione economica, al management in sanità, perché ritengo che la nazione in cui io ho l'onore di essere premier in questo momento debba destinare una quota di risorse a un tema così importante come la ricerca oncologica. Guardi, le do solo un dato: l'ultima riforma Gelmini ha degli aspetti interessantissimi rispetto all'università. Io sono d'accordo con lei quando ha criticato quel collega che diceva i problemi della fuga di cervelli dei giovani sono legati ai governi. Non è vero, sono legati agli universitari, cioè i giovani scappano se hanno dei cattivi maestri, non se hanno un cattivo governo. Il problema è un altro, bisogna guardare in casa propria i problemi prima di andare a cercare in casa d'altri. Ma l'aspetto però delle risorse per la ricerca è un aspetto troppo importante.
Ho capito. Cioè,
se il premier ci crede deve farlo capire, deve dimostrarlo.
Va bene, Marco, speriamo che ci sia questo seguito allora, perché non resti una frase buttata lì tra una promessa sul più verde, che era quella che precedeva il discorso di Berlusconi sul cancro, e magari un'altra promessa. È legittimo fare promesse in campagna elettorale, certo la sconfitta del cancro è una promessa un po' grossa, ecco. Allora, Filippo Facci, ciao Filippo, buonasera.
Buonasera a tutti.
È così di pessimo gusto questa cosa di Berlusconi sul cancro, oppure la mia interpretazione è questa: Berlusconi spesso si lascia andare alle promesse, come fanno tutti i politici, naturalmente, probabilmente lo fa in maniera più roboante in alcuni casi, Ecco, sul cancro non è stato proprio così convinto, non era proprio una di quelle cose che ha detto sconfiggeremo il cancro, eccetera, eccetera. Era una frase messa lì, certo, secondo me in maniera infelice, tra tante altre, più verde, più sanità, miglioramento della vita per i cittadini e poi anche la sconfitta del cancro.
Sì, sicuramente la frase è stata un po' mozzicata e pronunciata con meno enfasi rispetto ad altre, però non era un ubriaco al bar, era una persona che comunque aveva la consapevolezza di parlare a una manifestazione a sua volta amplificata da giornali, televisioni, insomma ciò per cui le manifestazioni oggigiorno si fanno,
sì.
E quindi aveva insomma la responsabilità in più della eventuale grossolanità, a dir poco, di quello che diceva. C'è un bel corsivo oggi sulla stampa di Massimo Gramellini che sì, io in sì. questo caso condivido in pieno, e che mi fa dire che, voglio dire, conosco, ho sostenuto a vario titolo anche Berlusconi dal 94, nel 96 lo conobbi anche, tra l'altro, che era appena stato operato proprio di tumore, e me lo ricordo ad Arcore che era in tuta bianca da ginnastica, a dispetto insomma di un certo suo formalismo, e voglio dire, indipendentemente dal fatto che ho avuto la famiglia trucidata io dal cancro e un genitore trucidato dal cancro che sono pochissimi mesi, credo che davvero quello sia stato il punto di non ritorno, perché d'accordo che ormai nella visione di Silvio Berlusconi la politica è un piano di marketing per cui trasformare anche un'elezione regionale per eleggere un presidente in Lucania o in Piemonte un qualche cosa per cui insomma dare una motivazione, però tirare fuori questo argomento dal niente come se fosse veramente un cappello magico, quello, la politica in barba appunto a qualsiasi probabilità e qualsiasi serietà, secondo me è stato davvero un punto di non ritorno, non so se solo mio personale. Francamente non
secondo te dire. Perché poi il discrimine secondo me è questo, io sono d'accordo con te che quando si è sul palco e si parla non si può sbagliare nemmeno una parola quando si è in quella posizione,
si può fare anche tutta la propaganda che si vuole,
esatto,
perché uno ci può credere,
certo.
No?
Quando li tira fuori anche con una certa enfasi. In questo caso mi è sembrato proprio uno dei tanti passaggi di un discorso, ma questo non lo dico per giustificarlo, non è un alibi, forse al contrario.
Allora prendiamo atto che come uno dei qualsiasi passaggi discorsivi, così una frase subordinata, il capo del governo di questo paese butta lì che secondo i programmi, dunque, è indeciso se tra un milione di posti di lavoro sconfiggere il cancro in 3 anni. Cioè è un aspetto, questo semmai peggiora le cose.
No, appunto,
spiegare.
Forse sì.
Cioè, sì, scusate, ho dimenticato di dire che batterò il male del millennio in barba a tutti i ricercatori del mondo e sulla base del fatto che spero che la Polverini vinca le regionali del Lazio. Quindi credo che farebbe molto ridere se ne avessi veramente pochissima voglia. E non perché io sia serioso, ma perché, ripeto, è un qualcosa il cancro che dovrebbe aver conosciuto anche lui, e quindi insomma penso che è una cosa seria, perché significa veramente che vuole andare a titillare.
Non deve stare in un comizio, non deve pronunciare la parola
cancro. No, perché significa veramente che ormai il baricentro del tipo di elettorato che cerca di solleticare è così basso che siamo veramente ai limiti della superstizione. Cioè, fra un po', non lo so, saremo alla pietra filosofale a trasformare l'acqua in vino.
She come from United States,
Macedonia.
Macedonia, paese della libertà, 40 milioni di abitanti secondo Verdini, 8 secondo la questura, una cosa eccezionale. Arrivederci. Oh, quando hai bisogno, Macedonia. Ciao Santorio, aspetto Macedonia.
Allora, questo è uno degli spot di Santoro di Benigni per il programma di Santoro. Siamo sempre con Filippo Facci. Voglio chiederti, Filippo, ma insomma è incredibile quello che sta succedendo in queste ore, perché questa decisione dissennata del Consiglio di Amministrazione della RAI, come dire, aiutata, per usare un eufemismo, dalla maggioranza di centrodestra, di sospendere i talk show, sta facendo diventare Santoro ancora più vittima di quanto di solito non lo sia, o comunque una sorta di arcistar circondata adesso da tutti quelli che vengono al suo capezzale in questa trasmissione che farà il 25. Oggi c'è stato Benigni, domani magari ne avremo anche un altro. Possibile che non ci si renda conto di quanto questa cosa sia stato un boomerang alla fine?
Ma vedi, io non so se sia stata un boomerang per chi l'ha voluta, perché dal punto di vista di chi l'ha voluta, il pubblico che ora si rivolge nell'elogiare la figura di Santoro e santificarla è un pubblico, come si dice oggi, molto fidelizzato. Chiedo scusa se sento un'ambulanza, ma
non è per te.
Ero preoccupato, ogni volta sento delle sirene, io la coscienza sporca. Però alla fine chi ha provoluto, insomma, questa estromissione di Santoro, principalmente la sua, guarda solo ai numeri. Alla fine metti insieme e Sky e questo e Mentana e internet e forse Rai News, alla fine non viene fuori più di tanto, e quindi a loro va bene così. Quindi
senti, tra le perle degli ultimi giorni, cosa si può, vogliamo prendere il Gasparri sul questore? Oppure
io lo metto al quarto posto,
al quarto.
Perché ci ho pensato, perché me l'ha detto prima appunto durante la pubblicità. Io metto tra le idiozie dette durante questa campagna elettorale, metto comunque al primo posto per distacco questa cosa
del cancro.
Sì, di Berlusconi del cancro, e lo dico da persona che scrisse articoli per difenderlo quando fece la battuta su Obama e quando disse che i magistrati, o tra i magistrati, c'erano, insomma, persone come era antropologicamente qualcosa.
Sì, sì.
Al secondo posto io metterei Daniela Santanchè con la stupenda frase secondo la quale Bin Laden, sempre che sia vivo, sarebbe contento se alle regionali italiane vincesse la sinistra, no? Prefigurando che è lì, capito, nascosto tra le montagne del Pakistan, che non aspetta altro che i sondaggi di Pagnoncelli per sapere, appunto.
Un po' imbeccata da Klaus Davi, però comunque l'ha detto.
Sì, no, l'ha detto. La terza cosa che è in generale la scritta Pertini non avrebbe firmato, riferito al decreto che invece Napolitano ha firmato per salvare le liste che non ha salvato.
Sì.
E perché Pertini proprio si vede che non lo conoscono, è un personaggio che tutti i costituzionalisti indicano perché al di là di tutta una serie di pregi in parte noti, non era sicuramente tra i più attenti al dettato costituzionale e della frequenza dei decreti legge, soprattutto non gliene fregava niente.
E poi che c'entra Pertini? Cioè,
no, ma così Pertini, c'era la pipa, insomma, ormai è una questione iconografica. E al quarto posto eccoci finalmente a Gasparri che, pur di dire qualcosa contro la questura, siccome la questura fa capo alla polizia e non ai carabinieri che lui adora, riesce a polemizzare appunto nella maniera in cui avete in parte detto.
Evidentemente in preda, si riferisce al questore di Roma, virgolettato, evidentemente in preda a stress o in crisi etilica, ha diffuso cifre false. Questo è il virgolettato di Gasparri sul questore, e meno male che il centrodestra.
La questura di Roma è retta da un ubriaco, parola di Gasparri che io metterei in classifica prescindendo da quello che ha detto.
Grazie, buona serata.
A presto.
Grazie a Filippo Facci. Andiamo. Beh, c'è anche l'aborto, no, l'aborto, c'è anche la questione dell'aborto che è piombata in campagna elettorale in maniera, devo dire, strana, perché insomma, ripeto, nessuna campagna per le elezioni regionali io ho visto riproporre il tema dell'aborto, giusto o sbagliato che sia. Pietro da Lucca.
Buonasera.
Dica.
Pronto?
La sento.
Sentendo le ultime interventi, mi viene da fare una riflessione prima dell'argomento per il quale ho chiamato. E sento che tutti gli esponenti del centrodestra, a cominciare dal Premier, sono degli emeriti imbecilli. Sbagliano qui, dicono una fesseria di là, quell'altro è il premio in negativo, quell'altro il primo, il secondo, il terzo, il quarto premio. Tutti in negativi, come ora dice Facci, come ha detto Potesta e Facci, vuol dire che quelli che voteranno il PDL e la maggioranza in senso stretto nelle regioni sono tutti degli imbecilli.
No, perché scusi Pietro, qui noi...
Perché,
noi stiamo criticando alcune frasi, mica stiamo dicendo che Berlusconi o Gasparri sono degli imbecilli. Pietro, mi scusi,
interrompe e io...
No, io non interrompo.
Lo voglio mandare agli altri, come gli altri lo mandano a me.
Pietro, guardi, lei può parlare tranquillamente, lei può parlare tranquillamente, ma non può dire io e Facci, lei e Facci avete dato degli imbecilli a tutti gli elettori di Berlusconi.
Ma siccome anche lei col sorrisino e Gasparri qui.
Ma potremmo ironizzare o no su una frase del genere? Si può ironizzare su si può ironizzare su una frase di Gasparri o no?
Voi avete voglia di fare tutti quanti questi discorsi? Il popolo non dà ascolto quella idiozia che è stata fatta per chiudere Santoro.
E non darà ascolto, chi se ne importa? Chi se ne importa se non dà ascolto?
Chi se ne importa? Ma chi se ne importa? Bisogna dire un po' anche degli altri. Certamente gli altri non sbagliano a parlare. Non dicano niente. Non dicano niente di efficace.
Ma Pietro, questa qua è la sua opinione. Può darsi che non dicano niente di efficace e di sensazionale. Cioè, noi abbiamo,
niente,
ci siamo...
niente, non fanno altro che dire male di Berlusconi. L'unica cosa che sanno fare è quello.
Pietro, ma si può fare un po' di ironia sul potere in generale oppure non si può fare?
Un po' di ironia sul potere. Ma io è un mese che la sto ascoltando, è sempre l'ironia, la canzoncina. O perché non la mette su Bersani la canzoncina? Che poverino, basta guardarlo in faccia, ci viene voglia di piangere a tutti. Ma vogliamo scherzare veramente? Ma
Pietro,
ora,
Pietro, guardi che...
Lei,
Pietro, mi scusi,
canzoncine.
Pietro... Ma sono mesi che, scusi, però Pietro, abbia pazienza. Bersani, quando ha detto delle cose che secondo noi erano su cui si poteva giocare,
ma
no, ma più
sfuggite,
volte è stato così.
Io lo seguo tantissimo Bersani.
Ma
tantissimo.
Guardi,
però
lei lo segue tantissimo.
Ieri ha detto sono anche un po' pasticcioni, come dire, ma che pasticcia, ma più pasticci di loro lì che non sanno neanche chi sono fra tutti. Voglio dire, sono quelle frasi che non dicono assolutamente nulla. Può essere vero che Berlusconi stasera ha detto sul cancro questa battuta, che non so se è una battuta.
Beh, non era affatto una battuta quella di Berlusconi.
No, una battuta è troppo grave dire una battuta. Ma
non ha fatto una battuta.
Nell'enfasi,
appunto,
nell'enfasi, è peggio ancora se non ha fatto una battuta, perché è chiaro e evidente, perché se no o si reputa che Berlusconi sia... come si dice dalle nostre parti, rimbiscarito, cosa che non ci credo.
Cioè un po' rincitrullito, dici? Un po' rincitrullito, che significa rimbiscarito?
Sì.
Com'è che si dice? Com'è che si dice?
Rimbiscarito.
Rimbiscarito?
Rimbiscarito, perché...
Ma si può dire che significa rimbiscarito? È bella come espressione.
E quando uno va un po' fuori di testa, sa? Rimbiscarito, poi c'è un po' di tutto, riassume un po' il tutto.
Però io la dovrei mettere a confronto
degli altri, perché significa che si fanno battere ormai da 18 anni da un rimbischerito, e quello è il grave.
Però lei non ci crede che sia rimbischerito?
No, per me è il meglio dei meglio, the best.
Vabbè, ma lei ha la fotografia la fotografia sul comodino.
No, io ho la fotografia. Io purtroppo la fotografia che ho tanti anni e ho visto le fotografie di quegli altri. Poi se la posso vedere fino in fondo, siccome gli altri non erano nulla e ora sono dei gran signori, compreso il signor Di Pietro che ho sentito che nei redditi è a 193.000 euro, e Berlusconi perlomeno aveva soldi quando è entrato in politica. Ce l'ha ancora.
Che c'entra? Mica un merito.
Com'è?
Non è necessariamente un merito.
È un merito, però è un merito avere soldi e fare politica. Non avere soldi, fare politica e diventare ricchi, secondo me è un po' meno meritevole.
Ma chi è che dà i suggerimenti là dietro, che la prova? Sua moglie?
No, non me le danno suggerimenti. C'è mia moglie che assentisce e fa... così
è d'accordo con lei,
è d'accordo senz'altro. Il mio intervento, mi scusi, non era...
No, però Pietro, mi scusi un attimo, quando lei dice io per me è the best, no? Me lo dica un po', Berlusconi è the best. Sì. Che vuol dire esattamente? Cioè, il miglior politico che c'è in circolazione?
No, è il miglior politico anche perché si è messo a far politica, ma se si metteva a fare, che le posso dire, lo stilista, diventava il meglio di sicuro.
Ah, proprio lei ha un'adorazione proprio per Berlusconi assoluta?
No, un'adorazione. Si vede in tutto.
Che dice
periodo.
Sua moglie, Pietro? Che dice sua moglie?
Mia moglie dice dai fatti, si vede dai fatti. Quello
ah, si
fa.
Vede dai fatti.
La sua vita, dal nulla è diventato... Ecco, senti, ora vuole entrare anche mia moglie. Però indipendentemente da quello, io volevo...
Sì.
Passare i compiti a scuola. Sì, stai zitto un attimo. Volevo
com'è
dire
che si chiama? Com'è che si chiama? Sua moglie?
Chi?
Sua moglie, come si chiama? Sì.
Si chiama Natalia.
Natalia. Pietro e Natalia, o Natalia? Natalia.
Natalia, noi si dice Natalia, Natalia. Ma
abbiamo il traffico, torniamo subito a casa di Pietro e Natalia, a tra poco. Bene, 20:47, 800 24 00 24, siamo in collegamento con Lucca, con la casa di Pietro e Natalia, con Pietro che è molto arrabbiato per il fatto che abbiamo un po' ironizzato su alcuni esponenti del centrodestra e su alcune frasi dette da esponenti del centrodestra.
Ma non è che si è arrabbiato, dottor Cruciani? Io la seguo sempre e sento queste ironie continue tutti i giorni.
Ma su tutti lo facciamo, anche su Di Pietro?
No,
lei lo sa, no?
Me lo dici, sì, ma con Di Pietro sì, però con Di Pietro magari è la battuta perché dice una cosa, diciamo, sbagliato italianamente, ma qui è ormai sono mesi che io sento che questo Berlusconi è deriso, e voglio dire, mi sembra proprio come quando c'è il peggiore della classe viene sempre additato da tutti, ma da tutti, compreso ora Facci, l'ultimo, quello mi ha meravigliato.
Ma Facci è una persona che ragiona sulle singole frasi che vengono dette.
Ho capito, però insomma ora anche sulla faccenda lì
del cancro, sì.
Il punto
ma insomma, voglio dire, questo rimbio,
secondo me il punto di non ritorno.
Vabbè, quella è la sua
Facci.
Ma questo è quello che pensa Facci, evidentemente questa frase l'ha particolarmente colpito, questa sul cancro.
Io la volevo, volevo invece un suo parere. Era lo,
sì, ma io voglio tornare un attimo sul rimbischerito, però, perché il rimbischerito, lei... No, certo, no, perché il rimbischerito è un termine lucchese, rimbischerito, perché io conoscevo bischero. Bischero,
infatti... Bischero è quando uno, che bischero sei?
Sei un po'...
Ha fatto qualcosa... Da sfessato. Lei prima ha fatto sentire l'esponente Campano
De Luca, sì. È come sfessato, cioè bischero come sfessato.
È sfessato, ecco, è sfessato.
È rimbischerito, è rimbischerito, è rincitrullito, è un po' diverso.
Rincitrullito, sì. Rincitrullito. Insomma, riassume tante cose. Vabbè.
Che dice sua moglie?
Dice quando uno comincia a perdere qualche colpo.
Secondo lei Berlusconi non perde?
No, lui non le perde.
Ecco, ora,
non le perde. Lui non li perde, ma no, sua moglie pure, anche sua moglie è una, come dire, berlusconiana.
Vede, noi siamo...
Lei da quant'è che vota convinti. Berlusconi? Da quant'è che vota Berlusconi?
Ma da sempre, dal 1994.
Dal 94 sempre, puntuale, fisso?
Sì, sempre, anche perché...
E a Luca, Luca è bianca, no? Di tradizione bianca.
Luca è bianca, ma anche lì...
Ma il sindaco sarebbe... adesso che c'è? Il sindaco chi è? Rosso o bianco?
No, è bianco.
È bianco, cioè bianco nel senso non è di sinistra.
È un sindaco che ha vinto per Berlusconi, perché se no non avrebbe vinto sicuramente.
E anche sua moglie dal 94 vota Berlusconi? Anche sua moglie dal 94 vota Berlusconi,
sì,
no?
Sì, certo. Perché è un personaggio...
Mai nessun rimpianto.
No, rimpianti mai. Semmai
mai nessuna delusione, mai nessuna delusione,
sì,
che ne so.
Sì, la delusione c'è stata.
Per esempio?
Per esempio è una delle cose di cui sono rimasto più deluso è il fatto della riforma sulla giustizia. La riforma sulla giustizia, lui...
l'annuncia e poi non la fa,
separazione delle carriere e poi viene Casini, no, delle separazioni delle carriere, no, separazione delle funzioni. A proposito, il più grande cancro, si parlava di cancro della vita politica italiana, sono i democristiani, gli ex
i democristiani,
ecco, quello è fuori di discussione.
Però perché il cancro lasciamolo da
stanno
parte,
sempre con i piedi su tre staffe va bene. E di conseguenza dico, la delusione principale è quella lì, perché doveva fare un discorso che a me convince, che è quello quando dice che uno che è
Pietro, adesso ci stiamo perdendo un po'
dell'accusa,
ci stiamo perdendo un po', no, lei dice,
no, ci stiamo perdendo sulla giustizia del genere, però la separazione deve essere quando Berlusconi dice che il PM deve andare nella stanza del giudice
col
e
cappello
deve bussare, come bussano gli avvocati. Ha ragione, perché succede che invece sono
Ho capito. Vabbè, su questo l'ha delusa perché insomma non è convinto questa riforma, l'ha annunciata, non l'ha mai fatto.
Poi c'è un'altra piccola cosa che voglio dire. Si dice spesso che Berlusconi non è rispettoso delle istituzioni. Sì. Vorrei sapere, allora, anche l'ultimo fatto della magistratura, sì, questo vorrei, sì, il suo parere,
di Trani,
dove,
sì,
è uscito fuori, diciamo, la faccenda là di Trani, no? Con le,
sì, sì, allora?
Le intercettazioni, eccetera.
Vorrei, ma che sapere, dice sua moglie? Che dice sua moglie dietro? Che,
no,
interviene?
Mia moglie è andata un attimo in cucina. Aspetta,
a proposito, fermi tutti. La cena di questa sera, già ha mangiato lei?
No, veramente ho mangiato solo il primo.
Poi si è fermato per chiamarmi?
No, mi avete chiamato voi e ho sentito tutte
perché,
le altre.
Perché di solito che richiamiamo noi, perché quando uno ci chiama, sì, poi richiamiamo. Senta, però, che ha mangiato di primo? Che ha mangiato di primo?
Glielo dico, ho mangiato farfalline, sale farfalline di pasta, aglio e peperoncino.
E poi adesso che mangerà?
Poi ora mangerò la carne alla pizzaiola e le patatine fritte.
E l'insalata di Pietro, cioè è una cosa incredibile. Va bene, sì. Pietro, ci sentiremo presto. Da Lucca, Pietro, grazie. Sì, Pietro, sì, e Natalia, Domenico da Pisa, restiamo in Toscana.
Pronto?
Domenico, sì, eccoci.
Buonasera. Senta, volevo intervenire sul caso di Santoro. Forse, sì, sono fuori tema.
No, Domenico, vada pure,
no,
una telefonata.
Ho sentito che si diceva, vabbè, la chiusura della trasmissione non significa che non c'è più libertà di stampa in Italia. Su questo sono un po' in disaccordo, perché Santoro è va inserito in un contesto più globale, no? Perché da
che
quando
si dice,
ci sono
va inserito in un contesto più globale? Adesso lei non mi può passare da una telefonata con il mitico Pietro da a Santoro al contesto globale di Santoro, come cascano le braccia.
A proposito di Pietro, io a Lucca ci lavoro, sono tutti così.
Vabbè, sì, allora, insomma, Domenico, che mi vuole dire?
Quando ho chiamato io,
mi dia un giudizio lapidario, sintetico,
veloce,
sulla vicenda Santoro, veloce,
la
rapido.
La chiusura di Santoro è chiudere un pezzo della libertà di stampa, non tutto.
Addirittura.
Sì, perché...
Ma perché poi solo Santoro? C'è pure Vespa, c'è pure Paragone, c'è anche Floris.
Io a Santoro ci sono affezionato. Perché
lei è affezionato a Santoro? Dunque, lei è mancato, le manca in questo periodo?
No, non è che mi manca lui. A me manca una persona come lui, che quando c'era l'epoca del CAF, l'unica voce che andava contro il CAF era Santoro. Qui noi italiani dimentichiamo tutto, ma l'unico giornalista che ha avuto sempre il coraggio di schierarsi contro il potere di qualunque... poteva essere democristiano, ora è berlusconiano, è stato lui. Poi,
ma veramente è andato anche al Parlamento Europeo con il potere, cioè, perché andare al Parlamento Europeo significa far parte del potere. Va bene, ma comunque adesso non facciamo digressioni, perché dobbiamo chiudere. E dunque io la ringrazio molto di questo giudizio sintetico. A me manca molto Santoro, dunque significa che ci tolgono un pezzettino di libertà. Questo è il suo giudizio, e come al solito la Zanzara ospite i giudizi di tutti, come avete sentito, da Pisa a Lucca a Pietro e Natalia, che saluto. Ci sentiamo domani 18:30.
La Zanzara.